un silenzio assordante. Inizia tutta così la nostra storia, con un silenzio di 10 minuti, un silenzio in un campo da rugby. Quelle che sono in campo sono due squadre. Una è il Rugby La Plata, diciamo il protagonista della nostra storia. L'altro è il Champagnat, l'avversario del momento. È successo qualcosa. È successo che uno dei giocatori del Rugby La Plata è stato assassinato. Il Mono lo chiamavano, la scimmia, mediano di mischia, agile, passaggi precisissimi. È stato assassinato la settimana prima. Lo Champagnat ha chiesto di rinviare, comprendendo la situazione, ha chiesto di rinviare la partita. Il Rugby La Plata invece ha deciso di onorare la memoria del compagno giocando. È una domenica di aprile del 75 e quello che vediamo in campo, quello che sentiamo in campo è un silenzio assordante. Rugby La Plata ha chiesto un minuto di silenzio, un minuto di silenzio per il loro compagno. Passato il minuto, l'arbitro fischia, ma nessuno nel campo si muove. Anche sugli spalti il silenzio è assordante. Scrittore Fava parla di questo minuto di silenzio in questi termini. Un minuto passa lento come la vita, come la morte è lento, avanza piano, segna il passo, canta strofe tutto uguali, un minuto è un rumore di secondi che non si incontrano mai. Invece finiscono, l'arbitro fischia e allora succede quello che nessuno immagina. Però succede che in campo nessuno si muove, in tribuna nessuno si siede, restano tutti immobili, rigidi, le braccia lungo i fianchi. La palla dimenticata a terra, tutti ad aspettare che il tempo cammini, ancora un po', perché un minuto è poco. Poco per il Mono, poco per quella morte di merda. Filo di ferro attorno ai polsi, la canna di una pistola che spinge sulla nuca. No, un minuto non basta. Ne serve un altro ancora. E intanto tutti fermi, incatenati, impegnati a dilatare quel tempo, a renderlo lungo come la vita che toccava al Mono e che invece gli hanno strappato. Aveva 17 anni, figli di puttana, 17 anni. Pensate che ci basti un minuto? Ne passano 5, poi 6. Tanto nessuna fretta di fare, nessuna fretta di dimenticare. 8 minuti, 9, 10. 10 minuti dura quel silenzio. Il Rugby La Plata rimane 10 minuti fermi. 10 minuti e poi gioca una partita incredibile. Fanno meta, piangono per il compagno, si infortuna il tallonatore e rimangono in 14. Un altro giocatore si rompe tibia e perone, come feci io tra l'altro, e rimangono in 13, ma nonostante tutto questo vincono e continuano a vincere. Quei 10 minuti di silenzio sono un'offesa indigeribile per la giunta militare, che in quell'anno nel 75 non è ancora al potere, ma da lì a poco il 24 marzo del 76 effettua il colpo di stato che porterà al governo una triade di generali in un governo di ispirazione cattolica che si renderà colpevole dei più atroci delitti che ha conosciuto l'Argentina nella sua storia, la storia dei desaparecidos. Ma in quel tempo oscuro una squadra di rugby, una squadra di giovani ventenni, di studenti squattrinati dell'università di architettura principalmente, decide di fare un gesto forte di fronte a un assassinio brutale del loro compagno, del Mono, il mediano di mischia. Pensano, non ci potranno uccidere a tutti. Pensano male. Nel giro di 2 anni la furia cieca di Videla e degli altri generali che con lui compongono il famigerato triumvirato decimano l'intero club. Tutti del primo equipo, della prima squadra, tutti amici tra loro. Tutti, o quasi, studenti di architettura spariscono uno dopo l'altro. E insieme a questo gruppetto svaniscono le compagne, le mogli, le amiche. L'unico sopravvissuto, Varandarian, dichiara: mi chiedo da sempre come sia accaduto che siamo stati l'unica squadra a soffrire tutto questo in una percentuale così alta. Quando iniziamo a giocare a rugby alla fine degli anni 60 eravamo da poco usciti dal collegio nazionale che dipende dall'università di La Plata. Credo che quella formazione da scuola pubblica ci abbia segnati. Eravamo tutti ragazzi attenti a quello che accadeva intorno a noi e fare politica fu una scelta naturale. I vertici della società si rendevano conto di quel che accadeva in spogliatoio, ma non ci hanno mai chiesto niente, né ci hanno mai discriminato. E Pablo, il figlio di uno dei giocatori desaparecidos di Balut. Anche oggi, poco lontano dal campo della Plata, c'è una favela. Ecco, credo che mio padre e i suoi compagni sapessero guardare cosa c'era fuori dal campo da rugby. Infatti il più grande peccato di quella squadra era quella di giocare in un club un poco strano. Un club che al tempo aveva la fama di essere un'escuela de guerrilleros. Perché quasi tutti i giocatori sono iscritti ad associazioni di sinistra, ma principalmente quei giocatori sono solo ragazzi che amano soprattutto il rugby. Ed infatti in modo un po' goliardico fra di loro dicono di far parte dell'esercito rivoluzionario del Cisne. Cioè l'esercito rivoluzionario della presa in giro, l'esercito rivoluzionario della burla. Per tutti gli avversari e per i tifosi invece loro sono canarios, i canarini. Grazie al giallo dei colori sociali che ricordavano da lontano quelli del Boca Junior. Quel gesto, quei 10 minuti, i generali non se li dimenticano. E così in 2 anni sono in 17 a sparire, un'intera squadra. E man mano che le persone spariscono, loro continuano a giocare, con i sostituti delle giovanili, e continuano a vincere. La storia del rugby La Plata non finisce durante la dittatura. Appunto, un unico sopravvissuto l'ha raccontata ancora oggi, e per questo ce la portiamo ancora dietro. Un piccolo gesto nel mondo del rugby, un piccolo gesto all'interno di una storia tragica, quella della dittatura in Argentina. Così, a mo' di chiusura, un po' per riportando il discorso che facevo prima della memoria collettiva, voglio citare i nomi di quei 17 spariti. Così, Hernán Roca, Pablo Del Rivero, Hugo Laval, Abigail Attademo, Eduardo Navajas, Bel Vigo, Eduardo Meribila, Marcelo Bettini, Mario Mercader, Jorge Mura, Rodolfo Xatti, Luis Munitis, Alejandro Garcia Martinelli, Otilio Pasqua, numero 10, Pablo Balut, Santiago Sanchez, Viamonte, Enrique Sierra, Mariano Montechini, Julio Alvarez e Alfredo Reboredo.